Arabia, tratto da Gente di Dublino di James Joyce. A fondo cieco com'era, la North Richmond Street risultava una strada tranquilla, tranne nell'ora in cui davano la stura ai ragazzi della scuola dei Fratelli Cristiani. La bloccava da un lato un casamento disabitato a due piani, separato dagli altri edifici da un appezzamento quadrato di terreno. Le altre case della strada, consce della dignitosa esistenza che si svolgeva entro di esse, si guardavano l'un l'altra con brune facce imperturbabili. Il precedente inquilino della nostra casa, un prete, era morto nel salotto sul retro. Nelle stanze, rimaste chiuse da tanto tempo, si respirava un'aria di muffa e il ripostiglio dietro la cucina era cosparso di cartacce. Vi trovai qualche vecchio libro senza copertina dalle pagine umide e spiegazzate. L'abate di Walter Scott, il devoto comunicante e le memorie di Vidocq. Quest'ultimo mi piaceva più di tutti perché aveva le pagine gialline. Al centro del giardino inselvatichito, dietro la casa, c'era un melo e alcuni cespugli sparsi sotto uno dei quali rinvenni il gonfietto da bicicletta dell'ultimo inquilino, tutto arrugginito. Era stato un prete assai caritatevole. Tanto è vero che aveva lasciato per testamento tutto il suo denaro a opere pie e la mobilia di casa alla sorella. Quando d'inverno cominciarono ad accorciarsi le giornate, si faceva buio prima che avessimo finito di cenare e quando ci si ritrovava per strada le case erano diventate scure. La striscia di cielo sopra di noi si faceva d'un colore viola cangiante e verso di essa i lampioni della strada sollevavano le fioche lanterne. L'aria fredda ci pungeva, ma noi continuavamo a giocare, sinché i nostri corpi avvampavano. La strada silenziosa echeggiava delle nostre grida. Il corso dei giochi ci portava attraverso vicoli bui e fangosi, dietro le case, dove ci si scontrava con le selvagge tribù delle casupole isolate, e poi oltre, fino alle porte che davano sui giardinetti posteriori, cupi e stillanti d'acqua, dai quali si fondevano i miasmi degli immondezzai, o alle stalle buie e odorose, dove un qualche cocchiere strigliava il cavallo, facendo tintinnare con armonica cadenza gli ottoni dei finimenti. Quando s'approdava di nuovo alla strada, le luci delle cucine illuminavano gli spiazzi. Se si scorgeva lo zio svoltare l'angolo, ci rincantucciavamo nell'ombra, finché non fossimo stati sicuri del suo rientro. Se poi la sorella di Mangan s'affacciava alla soglia per chiamare il fratello a prendere il tè, la guardavamo dal nostro rifugio d'ombra, scrutare da una parte e dall'altra. Aspettavamo per vedere se rincasava o se rimaneva, e in quest'ultimo caso uscivamo dall'ombra per avviarci mogi mogi verso gli scalini dei Mangan. Lei ci attendeva, la figura delineata dalla luce della porta semiaperta. Non c'era una volta che non la facesse ammattire il fratello, prima di obbedire, e io rimanevo a contemplarla accanto alla ringhiera. A ogni moto del corpo le ondeggiava la veste e la treccia morbida ballonzolava da una parte e dall'altra. Tutte le mattine mi sdraiavo sull'impiantito del salotto a scrutare la sua porta. Tenevo la tendina abbassata fin quasi a un dito dall'intelaiatura, in modo da non farmi vedere, e allorché appariva sulla soglia il cuore mi balzava in gola. Allora mi precipitavo nell'atrio, prendevo i libri e mi mettevo a seguirla. Tenevo gli occhi fissi sulla sua figurina bruna e quando si arrivava al punto in cui le nostre strade si sarebbero separate, acceleravo per sorpassarla. Era sempre così, una mattina dopo l'altra. Se si eccettua qualche parola buttata là a caso, non le avevo mai parlato, eppure il suo nome costituiva un richiamo per il mio sangue irrequieto. La sua immagine mi accompagnava anche nei siti meno propizi all'aura romantica. Il sabato sera, quando la zia si recava a far spese al mercato, dovevo accompagnarla per reggerle qualcuno dei pacchetti. Si passava per strade sfolgoranti di luci, gli spintoni degli ubriachi e delle donne che contrattavano, fra le imprecazioni degli operai, i stridoli canti dei garzoni che facevano la guardia ai barili di carne salata, le nenie nasali dei cantastorie che intonavano inni su O'Donovan rossa o ballate sui tumulti della nostra terra. Tutti rumori questi che per me si fondevano in un'unica sensazione di vita. Mi sembrava di portare in salvo il mio calice in mezzo a una folla di nemici. A volte il nome di lei mi saliva alle labbra, in lodi e preghiere che io stesso non riuscivo a comprendere. Gli occhi mi si riempivano sovente di lacrime, senza che sapessi dire il perché, e a volte la pena del mio cuore sembrava rigurgitarmi nel petto. Al futuro non ci pensavo granché, non sapevo nemmeno se le avrei parlato o no un giorno, né, in caso affermativo, se sarei stato in grado di confessarle la mia estatica adorazione. Il mio corpo era però come un'arpa e le parole e i gesti di lei erano le dita che ne accarezzavano le corde. Una sera andai nella stanza sul retro dove era morto il prete. Era una serata buia e piovosa e la casa era immersa nel silenzio. Attraverso uno dei vetri infranti udivo la pioggia battere contro il suolo. Aghi sottili e incessanti che giocavano sulle fradicie zolle. Sotto di me baluginava lontano un lampione, una qualche finestra illuminata, e m'era gradito quell'incerto vedere. I miei sensi sembravano desiderar di svanire, e sentendo d'essere sul punto di venir meno, premetti insieme le palme delle mani, sino a farle tremare, sussurrando più volte: «Oh amore, amore!» Finalmente mi parlò. Allorché mi rivolse le prime parole, ero così confuso che non seppi cosa rispondere. Mi chiese se sarei andato alla rabbia. Non ricordo se risposi di sì o di no. Doveva essere uno splendido bazar, disse, e le sarebbe piaciuto andarci. E perché non ci vai? Chiesi. Mentre parlava, si rigirava al polso un braccialettino d'argento. Non poteva andarci, rispose, perché quella settimana aveva il ritiro al convento. Il fratello e un paio d'altri ragazzi giocavano a rubarsi i berretti e io ero solo presso la ringhiera. Si reggeva una delle aste e piegava il capo verso di me. La luce del lampione di fronte le metteva in risalto la curva candida del collo, le accendeva i capelli, raccolti, e più in basso la mano appoggiata sulla sbarra. Cadendo di sbieco sul vestito, andava a coglierle l'orlo bianco della sottana appena visibile in quella posa trascurata. «Beato te che ci vai», disse. «Se ci vado», risposi, «ti porto qualcosa». Di quali innumerevoli follie si empirono le mie orecchie di veglia o di sonno dopo quella sera? Agognavo cancellare le uggiose giornate che ancora mancavano. Non riuscivo più a sopportare lo studio. A letto di notte e di giorno a scuola, la sua immagine si frapponeva fra me e la pagina che mi sforzavo di leggere. Nel silenzio in cui si pasceva la mia anima, mi tornavano in mente le sillabe della parola Arabia, avvolgendomi in una malia d'Oriente. Chiesi il permesso di andare al bazar il sabato sera. La zia ne trasecolò, augurandosi che non si trattasse di qualche faccenda di framassoni. In classe balbettai qualcosa, non più. Scorsi la faccia del maestro mutarsi pian piano, da sollecita a severa. Espresse la speranza che non si trattasse di un ozio incipiente. Non riuscivo a raccogliere le idee e non ero più capace di sopportare il lavoro serio dell'esistenza, che, frapponendosi ormai fra me e il mio desiderio, mi sembrava un gioco da mocciosi. Sì, uno stupido gioco da mocciosi. Il sabato mattina ricordai allo zio che la sera avrei voluto andare al bazar. Stava affannandosi attorno all'attaccapanni in cerca della spazzola per il cappello, per cui mi rispose secco: «Sì, ragazzo, lo so». Dal momento che sostava nell'ingresso, non potei andare in salotto a sbirciare dalla finestra. Uscii di casa irritato e presi a ciondolare verso la scuola. L'aria era fredda da morire e il cuore mi suggeriva un triste presentimento. Quando tornai a casa per il desinare, mio zio non era ancora rientrato. Per un po' restai con gli occhi fissi sull'orologio, ma poi il suo ticchettio cominciò a darmi sui nervi, per cui me ne andai. Salii le scale e andai al piano di sopra. Le stanze alte, gelide e vuote, mi dettero un senso di liberazione e cominciai a passare dall'una all'altra canticchiando. Dalla finestra che dava sul davanti, scorgevo i compagni che giocavano giù nella strada. Le loro grida mi giungevano soffocate e indistinte e, appoggiando la fronte al vetro freddo, guardavo al di là della strada la casa dove abitava lei. Ci sarò rimasto un'oretta, con negli occhi soltanto la sua figurina bruna, generata dall'immaginazione, sulla quale la luce del lampione rilevava tenue la curva del collo, la mano sulla ringhiera e l'orlo della sottoveste. Scendendo da basso, trovai seduta accanto al fuoco Mrs. Mercer, una vecchia linguacciuta, vedova di uno strozzino, che faceva la collezione di francobolli usati per qualche conto benefico. Dovetti sorbirmi il chiacchiericcio durante il tè. Il passo si strascicò per più di un'ora, ma lo zio non tornava. Mrs. Mercer si levò per andarsene, scusandosi di non poter trattenere oltre. Ma erano le 8 passate e non voleva ritardare, tanto più che le faceva male l'aria della notte. Quando se ne fu andata, cominciai a fare avanti e indietro nella stanza coi pugni serrati. La zia disse: «Temo che dovrai scordartelo il bazar per questa sera». Alle 9 sentii sfregare la chiave dello zio nella porta d'ingresso. Sentii che parlava fra sé e sé e il dondolio dell'attaccapanni sotto il peso improvviso del cappotto. Tutti segni per me più che eloquenti. Quando fu a metà della cena, gli chiesi i soldi per andare al bazar. Se l'era scordato! A quest'ora il più della gente si è coricata e ha fatto il primo sonno, disse. Non sorrisi, e la zia disse in tono perentorio: «E non puoi dargli i soldi per farcelo andare, gliel'hai fatti sospirare anche troppo». Lo zio rispose che gli dispiaceva, ma che se n'era dimenticato, ma che in fondo sì, un po' di svago quando ci va, ci vuole. Mi chiese dove sarei andato e quando glielo ripetei un'altra volta mi domandò se conoscevo l'addio dell'arabo al suo stallone. Mentre uscivo dalla cucina stava recitando a mia zia i primi versi della poesia. Camminando giù per Buckingham Street, in direzione della stazione, tenevo stretto nella mano il mio fiorino. La vista delle strade affollate di acquirenti e illuminate dal gas mi richiamò alla mente lo scopo del viaggio. Mi sedetti nel vagone di terza classe, in un terreno vuoto. Dopo un'attesa interminabile, il treno prese a muoversi dalla stazione. Avanzava strisciando fra case dirute sul fiume che luccicava. Alla stazione di Westland Row, una gran folla di gente s'ammassò alle porte del vagone, ma i facchini li respinsero, dicendo che era una corsa speciale per il bazar. Rimasi solo nel vagone vuoto. In capo a pochi minuti, il treno si fermò a una piattaforma provvisoria fatta d'assi. La attraversai e giunsi sulla strada, dove scorsi il quadrante illuminato d'un orologio che segnava 10 minuti alle 10. Davanti a me sergeva un mastodontico edificio che ostentava quel magico nome. Non riuscii a trovare un ingresso da 6 pence e, temendo che potessero chiudere il bazar, mi infilai lesto in un'entrata girevole, tendendo uno scellino a un uomo dall'aria sfinita. Mi ritrovai in un salone immenso, circondato torno torno, a metà altezza, da un ballatoio. I padiglioni erano quasi tutti chiusi e gran parte dell'ambiente era al buio. Riconobbi il medesimo silenzio delle chiese dopo la funzione. Avanzai fino al centro del bazar con fare timido. Poche persone si raggruppavano attorno ai padiglioni ancora aperti. Davanti a una tenda, sopra la quale era scritto a lampadine colorate Café Chantant, due individui contavano del denaro su un vassoio. Ascoltavo il tintinnio delle monete. Ricordando a stento la ragione che mi aveva spinto a venire, mi diressi verso uno dei padiglioni e mi misi a guardare i vasi di porcellana e i servizi da tè a fiorami. Alla porta, una giovane donna chiacchierava ridendo con due giovani. Notai il loro accento inglese e porsi un orecchio distratto alla loro conversazione. «Oh, ma io non ho mai detto una cosa simile. O sì che l'hai detta, o no che non l'ho detta. Non è vero che l'hai detto? Sì, l'ho sentita io. Oh, ecco una bella bugia». Scorgendomi, la signorina venne verso di me, chiedendo se volevo comprare qualcosa. Il tono della voce non era incoraggiante e sembrava che me l'avesse domandato per puro senso di dovere. Detti un'occhiata allibita agli enormi vasi che troneggiavano come guardiani orientali da entrambi i lati del buio ingresso e mormorai: «No, grazie». La signorina mutò posizione a uno dei vasi e se ne tornò dai due giovanotti. Ripresero a parlare del medesimo argomento. La signorina mi guardò di sfuggita un paio di volte da dietro le spalle. Sebbene ne sapessi l'inutilità, indugiai davanti al banco per rendere più verosimile il mio interesse alle sue mercanzie. Poi mi volsi adagio e mi avviai verso il centro della sala. Mi lasciai scivolare in tasca le due monetine da 1 penny contro quella da 6 pence. Da un capo del ballatoio una voce gridò che si spegnevano le luci. La parte superiore della sala, adesso, Era completamente al buio. Guardando in alto, nell'oscurità, mi vidi come una creatura travolta e derisa dalla vanità, e gli occhi mi bruciarono di dolore e di rabbia. Grazie dell'attenzione, Stefania Cimini.